Niente, volevo, visto che il dibattito è molto su cosa dobbiamo fare, e visto che, come diceva Buffo, qua più o meno siamo tutte persone che in un modo o in un altro lavoriamo sulla questione del carcere, secondo me, il punto che è stato posto, cioè quello di fare l'analisi concreta della situazione concreta quando ci si muove, è una cosa molto importante. Senza ovviamente non tener conto del generale, cioè il generale è una cosa che io penso è che noi non siamo un corpo estraneo a questa società, noi siamo interni a questa società e appunto per questo abbiamo la possibilità di incidere nella sua trasformazione o nell'abbattimento della società così come è adesso. Penso che questa sia una cosa importante, che la lotta del carcere oggi sia necessariamente, come diceva anche il compagno, legata al cambiamento generale della società, per cui all'abbattimento della società. Detto questo, e convinti che il carcere sia un pilastro della società, così com'è, divisa in classi, con la proprietà privata, con lo sfruttamento, con le guerre, convinti di questo, pensiamo che l'avanzamento sul fronte del carcere, abolire il carcere, è una cosa revisionista, come dice il compagno. Distruggerlo si potrà farlo se non in qualche occasione, quando c'è e succede magari in qualche situazione di lotta, di insurrezione, che qualche carcere venga mezzo bruciato, che ci sia un'evasione di massa, però in generale potremmo parlare di una società in cui non c'è un carcere dopo che ci sarà una bella rivoluzione. Prima dobbiamo fare l'analisi della situazione concreta e capire come contribuire alla lotta generale per il cambiamento della società, anche lottando contro il carcere. Lottare contro il carcere è una cosa delicata, non delicata nel senso che è più delicata delle altre, ma delicata perché è difficile entrare in rapporto con la situazione interna al carcere. Faccio un esempio: ci sono dei prigionieri politici in Italia, e non si riesce a fare una lotta perché rispetto alle condizioni dei prigionieri politici, perché i compagni conoscono la situazione dei prigionieri politici e questa cosa è difficoltosa e quella situazione lì la conosciamo. Però noi possiamo fare delle cose in generale sul carcere. Fare l'analisi concreta vuol dire capire cosa accade nelle carceri in legame a quello che accade fuori. E Buffo qui ha spiegato un po' bene com'è la questione di quello che accade oggi nelle carceri rispetto a quello che accade fuori. Oggi le carceri aumentano, vengono differenziate, c'è la premialità tanto quanto c'è fuori e sarà ancora di più andando avanti perché siamo in una situazione particolare, siamo in una situazione di crisi non solo in cui la guerra ce l'abbiamo all'interno con la disoccupazione, tutto quello che sappiamo, la repressione sempre più grande, ma ce l'abbiamo anche un discorso che non se ne parla mai, però che significa molto, che è quello che sta succedendo nel mondo, che è una tendenza verso la guerra in cui noi siamo pienamente immersi e dentro la guerra si sa, le carceri aumentano sempre di più, la repressione diventa sempre più grande. Per cui dentro questo discorso generale dobbiamo capire anche che noi qui in Italia possiamo dare un contributo lottando contro le carceri, mettendoci in relazione, capendo cosa possiamo fare, cosa possiamo fare. Possiamo sostenere le lotte qualora ci sono e siamo presenti quando ci riusciamo davanti alle carceri in cui ci sono scioperi, in cui ci sono battiture. Quello che riusciamo a fare ancora poco, perché giustamente non siamo molto attenti anche a capire realmente cosa accade, ma andiamo via con le nostre idee, con i nostri principi, senza andare a ragionare veramente cosa accade in un carcere. Oltre alla solidarietà che diamo quando ci sono delle lotte, cosa possiamo fare? Ci sono quando vengono arrestati dei compagni. Noi abbiamo visto col movimento No TAV c'è stata una grande mobilitazione, questo ha dato impulso notevole anche alla lotta dentro al carcere dove erano detenuti i compagni. In molti carceri, cito ad esempio il carcere di Tolmezzo, però ce ne sono anche molti altri in cui sono finiti dentro dei compagni, hanno saputo relazionarsi con il corpo detenuto e sono emerse delle contraddizioni, sono emerse delle lotte e delle proteste che stanno ancora andando avanti. Il problema è sostenerle e capire come sostenerle nel miglior modo possibile. Possiamo legarci con i parenti dei detenuti, prigionieri politici e prigionieri comuni che lottano. E questo è molto difficile, però, e questa cosa è molto da incentivare, perché i parenti non solo vivono la sofferenza per il fatto che hanno un familiare in carcere, ma dentro a questa situazione capiscono meglio come funziona la realtà. Molti parenti, da persone che potevano parlare come molti di questi, dentro a un percorso diciamo collettivo assieme ad altri parenti, assieme a dei compagni, hanno cambiato la visione del mondo e questa è una cosa molto importante. Per cui anche in questo senso si può dare un contributo alla trasformazione più generale del mondo, che porterà anche al fatto di non avere più carceri. Non so quando, però sta nell'ordine delle cose che questa cosa prima o poi, almeno per come la penso io, dovrà succedere. L'altra cosa che secondo me è importante da fare è la questione della lotta contro la differenziazione. Contro la differenziazione è la cosa più importante, perché, come parlava prima anche lui, dentro alle carceri, quando ci sono delle forme di lotta, lui citava lo sciopero, che secondo me comunque non è che fuori abbia perso di peso, anzi vedo che anche fuori chi sciopera viene trattato più o meno come in carcere lo trasferiscono qui fuori quando scioperano vengono licenziati, adesso anche in questi giorni insomma, per cui lo sciopero ancora, quando viene fatto uno sciopero reale, non le minchiate che fanno i sindacati venduti o gli sindacati ufficiali, quando c'è uno sciopero reale viene punito tanto fuori quanto dentro. Perché vediamo che dentro la questione è il detenuto è da solo contro lo Stato, è la contraddizione che vive principale è quella. E quando si mette in moto una forma di lotta assume una forza collettiva. Solo facendo un discorso collettivo dentro si evitano le ritorsioni, ma comunque la differenziazione e la premialità restano e sono ben strutturate. Per cui una lotta contro la differenziazione fuori dal carcere, come rispetto al carcere, secondo me è importante che la mettiamo al centro. In questo senso, che noi assieme a molti altri compagni di diverse città stiamo cercando di fare un discorso contro il 41 bis, non perché il 41 bis sia la pietra dello scandalo, poverini, in senso umanitario, ma perché è l'apice della differenziazione. Ed è anche rispetto alla differenziazione che vengono bloccate, e la premialità, le lotte dentro al carcere. Per cui dare uno cercare con le forme che riusciamo, legandoci anche al territorio, perché anche questo è il proposito, anche delle iniziative che stiamo cercando di costruire, tipo la prima iniziativa dovrebbe essere una mobilitazione sotto il carcere di Parma, però riuscire a farlo legando tutte le strutture che nel territorio operano contro il carcere e a partire da questo riuscire a costruire una mobilitazione che attraversi anche, che porti le problematiche del carcere, della differenziazione, dentro al territorio e dentro i movimenti di lotta attuali. Perché dentro i movimenti di lotta attuali non sono estranei al carcere. Ogni volta che si muove qualcosa, un tot finisce in carcere. E per cui i movimenti, il carcere non è una cosa specifica che qualcuno parla del carcere. Il carcere fa parte della lotta di tutti i giorni, dei proletari che lottano o che per sopravvivere, fa parte dei compagni che lottano per cambiare la società, per cui quelli che noi chiamiamo prigionieri politici, fa parte dei movimenti che lottano per cambiare le loro condizioni di vita, perché gli studenti vanno in carcere, fanno una manifestazione, si scontrano un minimo, perché di scontri seri ultimamente non è, però comunque gli danno devastazione e saccheggio, poi si beccano non so quanti anni, abbiamo già visto Genova, gli scontri erano un po' più seri, però anche a quelli dell'altro giorno di Roma gli hanno dato devastazione e saccheggio, per cui non è un tema che è un'altra cosa, bisogna portarlo di petto questo tema e la lotta contro il carcere dentro a questi movimenti. Anche gli operai delle cooperative hanno fatto i picchetti, hanno distrutto il pullman dei Crumiri, sono finiti in carcere. Non è impossibile, il carcere non è un problema solo nostro, di gruppi che fanno lavoro sul carcere, il carcere è un problema di tutti, oggi più che mai. E per cui vabbè, io sono molto contenta che a questo dibattito magari ci possiamo confrontare anche su questo e poi cercare di agire concretamente, uniti come abbiamo fin qui fatto, perché fortunatamente almeno su questo tema riusciamo a muoverci ed è molto importante muoverci come un fronte unito perché abbiamo di fronte lo Stato con i suoi apparati e uno di questi è un'istituzione che lo regge in piedi il carcere, per cui speriamo di trovarci sempre assieme nelle lotte future.
C'è una cosa che nell'intervento della compagna mi ha colpito, è questa. Dopo tanti anni ho sentito parlare dei prigionieri politici. Ragazzi, che cosa vi posso dire? Io non so chi sono questi prigionieri politici. La compagna, bravo, benissimo. La compagna ci ha spiegato che cosa sono i prigionieri politici. Ci ha detto, sono quelli che lottano contro la società. Consentimi, non sono d'accordo. Per me i detenuti sono tutti uguali. No, consentimi di dire come la penso io, no? Sei d'accordo? Certamente, dire, spiega prima. Spiegaci cosa volevi dire, così forse non l'ho capito io. Io prigionieri politici non lo condivido questo concetto, perché mai io sono stato in carcere, sono un compagno anarchico e non mi sono mai definito prigioniero politico. Quando ero in carcere sono stato per rapina, sono stato anche per aver scritto delle cose e in tutti e due i casi non ho detto mai assolutamente che ero un prigioniero politico.
Io sono la compagna di un compagno che si è dichiarato prigioniero politico, per cui esistono evidentemente. È un fatto oggettivo che in carcere in Italia ci sono e sono detenuti in apposite sezioni proprio strutturate per i prigionieri politici, tanto che sono divisi anche per aree, nel senso che ne so, Siano Catanzaro, dove sta il mio compagno, che si è dichiarato prigioniero politico assieme a molti altri. E sta in carcere insieme a prigionieri che sono in carcere da 30 anni, che a loro volta si dichiararono prigionieri politici ed esistono, sono una realtà concreta, stanno là. Ce ne sono altri strutturati diversamente che vengono messi ad Alessandria e non si dichiarano prigionieri politici, però vengono considerati tali. Io non voglio fare differenziazioni perché è lo Stato che le fa. Dico che il mio compagno non è, cioè è diverso. Come è diverso un lavoratore, che ne so, spiego la mia convinzione. Delle persone, cioè, io non sto dicendo che uno che finisce in carcere perché ha rubato un motorino è uguale. Sì, ma io non sto contestando il fatto che. Io sto dicendo che esistono i prigionieri politici, il fatto che vengano puniti anche in quanto prigionieri politici e che si rivendicano come tali è un dato oggettivo, che poi tu non lo riconosca, questo non è un problema. Io riconosco il fatto che esistono in Italia e nel mondo i prigionieri che fanno parte di organizzazioni rivoluzionarie che si dichiarano prigionieri politici. È un fatto che tu non riconosca è un altro paio di maniche. Io invece questo fatto lo riconosco anche perché è oggettivo, non è una mia invenzione e si dà nel corso della storia del movimento anarchico, rivoluzionario, comunista, il fatto che ci sono sempre stati le organizzazioni comuniste, le organizzazioni rivoluzionarie, che hanno avuto e hanno i loro prigionieri politici, tanto in Palestina come in Perù, come in India, come in Italia e come nel mondo. Questo è un dato oggettivo. Se poi ideologicamente uno non lo riconosce, è una questione ideologica, e uno dice: io ho questa ideologia, non mi riconosco nel fatto di dire c'è, esistono i prigionieri politici. Io invece penso che ci sono, è un, comunque è un fatto oggettivo. E anche ci sono le lotte dei prigionieri politici, ed è un fatto, che è un fatto oggettivo, che negli anni 70 e 80, quando sorsero i NAP dentro alle carceri, questi sorsero, tanti dibattiti e libri li hanno anche scritti i compagni che hanno fatto parte di questa esperienza, che hanno fatto loro preciso preciso discorso dicendo: noi siamo entrati in carcere come prigionieri detenuti comuni, ci siamo politicizzati, ci riteniamo prigionieri politici dei detenuti che da comuni sono passati a politici, hanno anche costruito delle organizzazioni dei prigionieri che si chiamava Nuclei Armati, cioè i compagni lo sapranno, e questo è avvenuto dentro un percorso di lotta che non era nelle carceri, veniva dalla società, perché in quegli anni ci sono state, c'erano nel mondo le rivoluzioni eccetera eccetera, l'antiimperialismo, il Vietnam, poi sono nate le organizzazioni rivoluzionarie, molti sono finiti in carcere, e questo insieme fra carcere e società ha fatto in modo che ci fosse un grande movimento di lotta a sostegno dei prigionieri politici, compresi quelli della RAF. Così si chiamavano, e si chiamavano anche loro stessi così, cioè non è che me lo invento. Cioè, ecco. Come? Ma cosa dici? Tutte le organizzazioni rivoluzionarie che io conosco prevedono, vabbè, adesso non è che qua mi metto a fare una lezione, cioè, però voglio dire, i comunisti, se intendi questo, vabbè, se tu intendi questo, i comunisti, a differenza degli anarchici, pensano che per passare all'anarchia, che anche i comunisti pensano che l'anarchia sia la cosa finale, però giustamente, come il compagno ha detto prima, facendo l'analisi concreta della situazione concreta, non si possono fare cose utopistiche, l'anarchia domani. No, i comunisti pensano che ci siano dei passaggi e prevedono anche l'abolizione del carcere alla fine. Non voglio, cioè, questo è un dibattito ideologico che non ha nessun senso dentro a un discorso di unità e lotta oggi contro il carcere, e lo trovo anche molto miope. I prigionieri politici esistono, sono in carne ed ossa, e sono 30 anni che sono in carcere, e toglieteli anche la legittimità di essere prigionieri politici, e questo non va bene, perché c'è gente che è in carcere da 30 anni e si dichiara prigioniero politico, che ha combattuto e sta pagando salatamente, non ha mai piegato la testa. Si dichiarano prigionieri politici e lo sono.
Allora, intanto pregherei di evitare il botta e risposta, perché poi diventa difficile la discussione. No, no, non è colpa di nessuno, però poi si creano queste situazioni un po' confusionarie. E io invece volevo fare una domanda che secondo me è un po' ingenua, ma mi rivendico, data la gioventù, il diritto di farla, e quindi la faccio. Allora, diciamo che la lotta anticarceraria si contraddistingue per un certo tipo di azioni che compie, che vanno dalla controinformazione al contatto non mediato con i detenuti, all'appoggio delle loro lotte, quindi è questo il lavoro che tendenzialmente si fa. Io penso che tu hai, nel corso della tua elaborazione teorica, nel corso della tua militanza, parlato di un modello di lotta per me molto interessante, che è basato sull'auto-organizzazione, sulla conflittualità permanente, sull'attacco, eccetera. Ecco, io volevo chiederti se questo tuo modello che hai descritto così bene in questi anni è suscettibile di modificazioni quando va incontro a una situazione così difficile come quella carceraria. Nel senso che è chiaro che a me sembra chiaro che non sono, che non è una lotta come le altre, e non questo per dividerla dalle altre o da un contesto unitario, diciamo, di intervento nel reale, quanto perché, ad esempio, mi viene in mente le lotte mediate o le lotte intermedie dei detenuti non sono uguali alle lotte degli altri, perché il carcere, qualcuno ebbe a dire, è il luogo geometrico delle contraddizioni della società, oppure perché è il luogo dove è molto più difficile fare questo tipo di lotte. Ma io pongo una differenza, e questa differenza può anche essere una differenza di intervento per noi, oppure è un modello che secondo te può essere accettabile anche per il carcere. E l'altra domanda che volevo fare invece riguarda i prigionieri politici, ma visto che la discussione si è ingarbugliata e è andata addirittura a parare su dove vuole finire il comunismo e dove non vuole finire l'anarchia, evitiamo, quindi parliamo dopo al massimo. Grazie.
Lasciamo stare quest'ultima parte del discorso, è troppo complessa per le mie modeste capacità intellettuali. Mentre la parte, diciamo, che penso che lui, un compagno, volesse riferirsi alla conflittualità permanente, quindi alle condizioni di una organizzazione minimale di base che i compagni possono darsi, sarebbe praticamente basata sull'affinità, cioè dire sulla conoscenza reciproca, sull'approfondimento di questa conoscenza, la costituzione di piccoli gruppi informali per decidere le azioni da fare, perché noi abbiamo accennato a un progetto di lotta riguardante la specificità del carcere da condursi all'interno della specificità delle lotte generali singolarmente prese, dove dovremmo essere presenti. Far presente, cioè dire alla gente che il carcere fa parte della società, anzi è il fulcro su cui si basa questa società repressiva, e fargli conoscere veramente che cos'è l'esistenza di migliaia, decine di migliaia di persone carcerate e cosa significa. Veramente, non per scherzo, come pensano loro. Però c'è anche un altro aspetto, l'aspetto dell'attacco vero e proprio. Guardate che nella storia nostra recente e meno recente, le strutture repressive dell'ambiente del mondo carcerario sono state attaccate. E questo attacco, come esso si è realizzato, ognuno se la va a cercare nelle carte che sono state pubblicate e ripubblicate a IOSA e che sono disponibili dappertutto, se le va a cercare, se le studia, e può scoprire che sono stati attaccati, e sono stati attaccati i responsabili di quello che accade nelle carceri, e sono state attaccate strutture su cui in effetti si basa la possibilità di racchiudere persone sottraendo loro la libertà. Questi attacchi ovviamente possono essere in futuro. Sapete, ogni tanto, essendo vecchio, mi viene desiderio di sognare di quello che può accadere in un futuro. Possono anche essere, chi lo sa, riprese in un'altra situazione, in un'altra condizione, da persone differenti di quelle che sono racchiuse qui dentro in questo momento che stiamo parlando, per carità, lungi da una responsabilità collettiva in questo momento, ma chissà, può anche capitare che possa qualcuno una sera farsi una passeggiata dappertutto e individuare qualche responsabile di queste belle strutture che ci stanno davanti, che si chiamano carceri, che possa anche individuare qualche bel muro da buttare giù, che possono ancora essere parte di queste strutture repressive che si chiamano carceri. Chi lo sa? Lasciatemi sognare ogni tanto, no? Non è che è possibile. Vieni, vieni, vieni. Dove? Non c'è più. Vabbè. Comunque non so se ho risposto bene alla domanda, a quella che mi era stata la domanda così come me l'avevi chiesto. Scusami se ho un poco preso le vie traverse nel mio ragionamento. Cosa vuoi? Capita.
No, io volevo dire una cosa. Sulla parte dei prigionieri politici e detenuti comuni, dico mio pensiero, così almeno se c'è un dibattito va anche bene. La questione fondamentale è che per me tutti i detenuti sono detenuti esistenziali, nel senso che non faccio differenza fra politici e detenuti comuni. Anche se comprendo, Fiorina, quando tu hai detto io ho un compagno in galera per una questione... traspare da te anche una questione personale che è anche capibile. Cioè io quindi non ne farei neanche un agio di comunismo, anarchismo, perché vabbè, non ne usciamo più, non usciamo, anche perché qua la maggioranza mi sa che sono anarchici, quindi sarebbe anche un po' difficile per te riuscire a, perché qua il quantitativo vale, mi sa, oggi. No, la questione fondamentale, una domanda che volevo farti è, non ho capito bene la questione, cioè l'ho capita ma vorrei che fosse più spiegato, probabilmente la questione della paura dell'amore che hai detto quando ti trovavi in carcere e l'amore per la lotta contro questo sistema complessivo, e condivido con te la questione che è una bella parola distruggere il carcere, è una bella idea, però se non si generalizza questo problema non andiamo avanti, anche perché è una lotta. Se la lotta diventa speciale, specialistica, è una lotta che porta molto scoraggiamento, perché è un punto della società cardine, anche perché io intendo società questo carcere sociale, che attraverso i livelli di pena, di castigo, come rende naturale la pena e il castigo, riesce a emanare anche altri contesti nella società, come la videosorveglianza, il controllo repressivo, i militari nelle strade, la guerra in ogni luogo, dal mondo del lavoro al mondo dell'università, a tutti questi contesti dove c'è una riappropriazione del potere attraverso tutte questo legiferare che ci porta a considerare questa società come carcere sociale. Quindi però è anche una difficoltà generalizzare il carcere nelle lotte, perché ci sono certe lotte che non portano a vedere quella cosa lì, perché sono lotte riformiste, lotte anche che si traducono in lotte reazionarie. Quando le lotte diventano realmente conflittuali, quando c'è l'attacco, lì si capisce, lì si può generalizzare il carcere, perché sennò non, la gente non lo comprende. Lo spaccato di Monza, del video di prima, è uno spaccato omologato, conformista. Cioè, è ineccepibile che la gente sul carcere viene subito a pensare, ma il pedofilo cosa facciamo? E quello che spara cosa facciamo? Quello che ruba cosa facciamo? Però fino a quando non vedi in faccia il male di vivere, non lo puoi generalizzare. Cioè, per me, come diceva Lampo, dobbiamo abbandonare i nostri modelli e studiare proprio le nostre possibilità. Ed è questo che forse non facciamo. Non studiamo a fondo le nostre possibilità, perché è lì ancora, è tutto il sistema ancora lì, in un momento in cui questa fantomatica crisi, che a me non me ne frega un cazzo c'è la crisi, cioè per me l'attacco deve essere ovunque, in ogni luogo, e la crisi è solo un modo per il potere di trasformarsi e di risfruttare tutto quello che è sfruttabile. Però è anche un esempio pratico come il movimento NOTAV. Fino a quando lo scontro in quel movimento col potere non era, ma era solo queste istituzioni, comuni che lottavano contro questo progetto, il carcere non è mai entrato nella dimensione delle persone che lottavano, a meno che dei compagni coscienti che continuano a lottare. Quando invece il carcere è entrato in quel sistema, anche col movimento e i NOTAV hanno fatto dei ragionamenti, hanno scoperto la dimensione carcere. Allora, ovviamente la dimensione carcere si può scoprire attraverso soltanto quello che dici tu, anche l'attacco.
Se capovolgo l'ordine del ragionamento, perché mi interessa molto quest'ultimo aspetto e di meno il primo. Cioè tu hai posto una serie di argomenti, l'ultimo riguarda l'analisi da cui sono partiti i compagni che hanno portato avanti la lotta notab, come la chiami tu. Che mi pare di capire, tu collochi abbastanza recente nel tempo. Guarda che si tratta di qualcosa che è cominciato 20 anni fa. 20 anni. E 20 anni fa io per primo sono stato uno che ha fatto un intervento, a Cuneo mi ricordo, su questo argomento. E in quel documento che è stato pubblicato da me in diverse collocazioni, adesso non ricordo dove, mi pare nel libro che si chiama Dissonanze, quell'intervento, nell'intervento parlavo del concetto di velocità e collegavo il concetto di velocità col concetto di spazio e col concetto di tempo. All'interno del concetto di spazio, sia pure attraverso una chiave di ordine filosofico, si arrivava al concetto di carcere. Cioè dire la necessità che nel mondo moderno si ha di alimentare l'ideologia, il sogno, l'illusione di arrivare a conquistare lo spazio quanto più velocemente possibile, di arrivare da un posto a un altro più velocemente possibile, nell'illusione che in questo modo ci si accorci la vita stupida di tutti i giorni e si allunghi invece la vita significativa di quella che vorremmo veramente vivere, illusioni alimentate in una maniera formidabile dal capitale negli ultimi 20 anni attraverso la telematica e tutto il resto che non sto a tirare di cose che ne sapete molto più di me. Ecco, io collegavo questa questione con la dimensione della riduzione dello spazio, privazione della libertà, carceri. Questo concetto non è stato non solo capito, non è stato neanche accettato. Perché intendevano i compagni a partire da 20 anni fa collegarsi in una situazione in cui c'era la possibilità di una lotta di natura collettiva, in cui questa discussione sul carcere significava complicare le cose, ridurre la possibilità di una collaborazione con altre forze rivoluzionarie, politiche e così via. Questo per mettere a punto le cose per come stanno nella realtà delle cose, perché a me interessa personalmente questa cosa, in un certo senso su 20 anni che mi brucia questa cosa. Bene, il perché secondo me ho accennato a quello sfogo di natura, come dire, personale, umana, che il fatto che tu esci dal carcere a un certo punto non c'è cosa più bella. L'ultima volta sono uscito dal carcere, da un carcere infame come sono le carceri greche, e c'è stato un senso di bellezza, di liberazione, di desiderio di respirare, ma nello stesso tempo c'è un senso di paura, perché una parte della tua vita, una parte considerevole della tua vita è rimasta lì dentro, e quei giorni, quegli anni che sono passati lì dentro non li avrai mai più. Non li rivedrai mai più, sono partiti per sempre. La tua vita in parte è rimasta lì dentro e tu la stai abbandonando. Ecco, a questo volevo riferirmi, questo senso di paura che ti prende davanti alla libertà, che ha la possibilità di ricostruire la tua vita su una base in cui puoi prendere la strada a destra, la strada a sinistra, e non c'è la guardia e dice no, giovanotto, di là non si può andare, devo andare di là. Ecco, questa cosa così banale, a un certo punto ti fa magari mancare il respiro e ti dice ma io cosa ho fatto della mia vita? Noi, pensateci, compagni, abbiamo solo una vita da vivere. Non è che poi dopo ci concederà qualcuno i bis, no, c'è solo quella. Ecco perché c'è questo sentimento che io ho vissuto più volte, decine di volte, tutte le volte che sono uscito dal carcere, e dire, cazzo, che cosa ho fatto questi anni lì dentro? Ecco, quello volevo riferirmi. La specificità delle lotte del carcere era, come dire, una questione legata alla possibilità della generalizzazione. Non è vero che non è possibile farsi capire dalle persone nelle lotte che noi concretamente realizziamo nelle minime condizioni che oggi sono possibili a molti di noi, perché sono sempre condizioni ovviamente di natura ridotta, come dire, esperimenti certe volte in vitro, sono lotte di tipo intermedio, non sono certamente lotte rivoluzionarie che a un certo punto possono scatenare l'insurrezione o così via. In questa condizione è possibile parlare del carcere, e abbiamo fatto l'esempio del notab, ma è possibile parlare del carcere in diverse situazioni, anche le più remote tra di loro, soltanto che noi spesse volte non ci pensiamo. pensiamo soltanto ad essere comprensibili e non pensiamo a quanto ci viene chiesto in pagamento, quanto dobbiamo pagare per essere comprensibili. Agli anarchici guardate che questo accade spessissimo, in quanto pensano che per essere compresi dalla gente bisogna parlare e ragionare come la gente, o comunque un pochettino diverso, essere gradualmente diversi e presentarsi quanto meno pericolosi possibili. No, non sono d'accordo. Io non ho una chiave di lettura univoca, contrariamente a quanto mi è stato detto anche stasera stesso, non ho una chiave ideologica della lotta rivoluzionaria. Io sono disposto a parlare di qualunque progetto che abbia in un certo senso per proprio scopo la libertà e che ce l'abbia fin dal primo momento, non che ce l'abbia nella gradualità dei processi che si potranno sviluppare a seguito di quella forza deterministica che agisce nella storia. Ma stiamo scherzando? Io non credo affatto che nella storia esista una forza deterministica diretta alla realizzazione dell'anarchia. Ma quale anarchia? Queste sono le chiacchiere che dicevano nell'Ottocento, che Boio diceva l'anarchia sarà perché la storia è diretta verso l'anarchia. Chi cazzo l'ha detto che la storia è diretta verso l'anarchia? La storia può essere benissimo diretta verso la costruzione di una società repressiva ancora peggio di quella in cui viviamo oggi, se noi non facciamo niente. Se noi fin da oggi non impegniamo la nostra vita a realizzare le possibilità di trasformazione di questa società repressiva di oggi, potrebbero andare ancora ben peggio le cose.
Io volevo suggerire magari una riflessione sul discorso della lotta preventiva al carcere, cioè a quegli strumenti repressivi sempre più raffinati che lo Stato si dà e che modella anche a seconda appunto delle situazioni sociali, di crisi, di conflittualità sociale, e grazie ai quali sempre più gente finisce in carcere per atteggiamenti sempre più anche banali. Per esempio la compagna tirava fuori devastazione e saccheggio, che è stata ritirata fuori con Genova, adesso viene ritirata fuori con Roma, e si inventeranno sempre qualcosa. Allora da questo punto di vista mi viene in mente quello che dicevi prima, allora magari io anarchico purista, a me non mi interessa la legge borghese, perché devo andare a interessarmi di che cosa fanno nei parlamenti e nelle cose? Io appunto svegliatemi quando ci sarà l'anarchia e buonanotte. Però è un atteggiamento che trovo, come dire, autocastrante, e preferisco quell'altro pragmatico di te che chiama il vescovo e dice non rompetemi i coglioni se no chiamo il vescovo. E però mi chiedo veramente come si possa fare, cioè se sia possibile e come impedire o come dire ridurre il danno dello Stato che si dà strumenti sempre più raffinati, e quindi leggi che poi si traducono in strutture, in polizia, in telecamere e in quant'altro. Però appunto si tratterebbe veramente di bloccare leggi, che noi sappiamo benissimo che non andiamo nei parlamenti, eccetera. Possiamo andare fuori però dai parlamenti quando ci sono approvazioni di questo tipo, fare anche altri tipi di azioni che non debbano essere per forza quella gli indignados davanti al Parlamento di Madrid. Però, come dire, cioè non avere l'atteggiamento purista, ma sì, chi se ne frega, lì ci vanno gli indignados, io sono anarchico, quello che fa il Parlamento, non me ne perché non è vero che non me ne fotto come anarchico, come proletario, come la mia vita, che poi è purtroppo imbrigliata da questi meccanismi che la decidono.
No, aspetta un momento, io voglio prima cercare di capire se la tua domanda. Io mi sono trovato per quasi un anno e quattro mesi nel carcere dei Corri d'Alosso ad Atene, e ogni giorno seduti nel tavolino là nel braccio, perché non ci potevano tenere tutto il giorno chiusi, perché in una cella da un posto eravamo quattro, quindi ci chiudevano solo la notte. Bene, ogni giorno ho parlato con i compagni delle cellule di fuoco che erano dentro e così via, sulla questione dell'organizzazione per quello che riguarda gli scontri di piazza. Non esiste un'organizzazione possibile, secondo i compagni greci, insurrezionalisti, anarchici, cosa volete voi, non esistono. Mentre secondo me è possibile. Cioè non è vero che noi non siamo d'accordo sulla questione dell'attacco al Parlamento, non siamo d'accordo che l'attacco al Parlamento si riduca alla sola cosa possibile. Questo è il discorso. Cioè dire, la differenziazione di un attacco ha le caratteristiche che ha il progetto insurrezionale. Più il progetto è articolato, più l'attacco è possibile. In fondo, dopo tutto, questo attacco insurrezionale, che cosa si basa? Sulle regole tradizionali che da 150 anni si trovano alla base del concetto di guerriglia, cioè dire la parcellizzazione, non la centralizzazione dell'attacco. Ora, questi discorsi sono stati fatti da me per un anno e qualche cosa dentro. Risultati? Assolutamente nulla, perché ancora pochi giorni fa in Grecia ci sono stati gli stessi scontri sotto il Parlamento. La questione della legge, ovviamente la questione della legge piaggia per i fatti suoi, noi siamo anarchici, però nello stesso tempo non possiamo dire, come abbiamo detto tu riportando le mie parole, poi mi svegliate quando arriva l'anarchia, e nello stesso tempo non possiamo incidere se non indirettamente sulla questione della legge. Però c'è una cosa che l'acutizzarsi, scusate ma c'è un problema con i denti, l'acutizzarsi della repressione, ad esempio il fatto che c'è una telecamera dappertutto, il fatto che siamo sicuri che possono controllare i nostri telefoni, il fatto che posso avere sempre dietro un poliziotto, il fatto che appena dopo un mese che mi sono messo per la prima volta in vita mia gli occhiali da sole, spuntavo scritto sul giornale che io portavo gli occhiali da sole, questo qualche diavolo di motivo c'è che essere perché hanno realizzato questo tipo di repressioni così capillari. Bene, cosa ci insegna questo? Di non fidarsi dei mezzi di comunicazione. Ci insegna a fare attenzione. Quell'allegria che ci caratterizzava fino all'altro giorno non possiamo più permettercela. Dobbiamo trovare altri modi, altri processi di comunicare tra di loro. Se dovessimo un bel giorno, come io auspico e mi auguro nel cuore mio ovviamente, che dovessimo decidere di fare insieme delle cose, dovremmo cercare di evitare quegli strumenti che sono ovviamente di plateale utilizzo da parte degli organi repressivi. Quindi non è vero che tutta le lame abbiano un taglio solo, può essere che ci siano due tagli, che qualcosa di insegnamento ci provenga anche dai fatti repressivi che lo Stato realizza contro di noi. Quando vediamo che l'ordine dell'attacco repressivo si coalizza contro di noi, si chiudono apparentemente tutti gli sbocchi, tutte le cose, l'unica cosa, amico mio, è chiedere di mettersi il coltello tra i denti, non c'è più chiacchiere da fare. Un giorno potrebbe anche verificarsi che ci impediscano di fare quelle stesse quattro chiacchiere in famiglia che stiamo facendo in questo momento. Ebbene, in quel momento non faremo più chiacchiere. E benedetto Dio, che sia il momento che non faremo più chiacchiere.